ascoltiamo la poesia di Pablo Neruda.
Ora, lasciatemi tranquillo. Ora, abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi e voglio solo 5 cose, 5 radici preferite. Una è l'amore senza fine. La seconda è vedere l'autunno. Non posso vivere senza che le foglie volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno. La pioggia che ho amato, la carezza del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l'estate, rotonda come un'anguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi, Matilde mia, bene amata. Non voglio dormire senza i tuoi occhi. Non voglio esistere senza che tu mi guardi. Io muto la primavera perché tu continui a guardarmi. Amici, questo è ciò che voglio. È quasi nulla e quasi tutto. Ora, se volete, andatene. Ho vissuto tanto che un giorno dovrete per forza dimenticarmi, cancellandomi dalla lavagna. Il mio cuore è stato interminabile. Ma perché chiedo silenzio? Non crediate che io muoia. Mi accade tutto il contrario. Accade che sto per vivere. Accade che sono e che continuo. Non sarà dunque che dentro di me cresceranno cereali. Prima i garni che rompono la terra per vedere la luce, ma la madre terra è oscura e dentro di me sono oscuro. Sono come un pozzo nelle cui acque la notte lascia le sue stelle e sola prosegue per i campi. È che son vissuto tanto e che altrettanto voglio vivere. Mai mi sono sentito né sonoro, mai, se sonoro, mai ho avuto tanti baci. Ora, come sempre, è presto. La luce vola con le sue api. Lasciatemi solo con il giorno. Chiedo il permesso di nascere.
Il grande teologo tedesco, svizzero in realtà, Hans Urs von Balthasar, insegnava all'università, teologia all'università di Tubinga, e lui invitava i suoi alunni di disertare le sue lezioni per frequentare la lezione che si svolgeva nella stanza accanto, dove c'era il corso di letteratura. Voi sapete che in Germania teologia è una delle materie nelle facoltà statali, cioè laiche, c'è anche il corso di teologia. E lui diceva: non venite da me, andate a sentire letteratura. Era convinto che c'era più Dio nella letteratura che nella teologia. Questa poesia che abbiamo ascoltato in Neruda è un concentrato teologico. Impressionante. Ecco perché è importante frequentare così anche i letterati, i poeti. Penso che ci sia più teologia in Dostoevskij che in tanti libri di teologia o di spiritualità. Allora entriamo nel nostro testo, cioè nel nostro così, il nostro grande tema dell'attesa, dell'attenzione. Abbiamo già accennato qualcosa ieri, continuiamo a farlo, notando che innanzitutto la radice è la medesima tra attesa e attenzione. Attesa, attenzione, e per comprendere fino in fondo la radice di attesa e di attenzione dobbiamo rifarci ancora una volta a uno scrittore, poeta, lui si chiama Rainer Maria Rilke, che in un piccolo libretto, spero che abbiate letto, altrimenti lo leggerete, Lettere a un giovane poeta, edito da Delphi, piccolino ma preziosissimo, Rilke risponde a questo giovane che gli chiede consigli sulla poesia, ecco, sulla letteratura, e Rilke a un certo punto dice: e voi, vedo del voi, e voi sappiate alla fine che la vita ha sempre ragione. Lo trovo splendido questa cosa. La vita ha sempre ragione. L'attesa, l'attenzione a questa vita non è altro che attesa di qualcosa che può accadere. Ora, perché qualcosa possa accadere, abbiamo detto ieri, presuppone che si sia lasciata ogni altra occupazione, ogni altro fine, e si sia tutti rivolti a ciò che deve o può avvenire, avvenire, venire verso di noi, accadere. Cioè, dovremmo imparare, allenandoci ovviamente per una vita, a farci accadere la vita addosso, perché comunque lei ha sempre ragione. Il fatto che noi poniamo forti resistenze perché immaginiamo, desideriamo, speriamo, pensiamo che possa raggiungerci qualcosa d'altro, più desiderabile, e ci perdiamo l'occasione di vivere la vita, perché in fondo la vita è solo questa. Cioè dobbiamo diventare molto realisti, la vita è solo una, quella che ci accade, per questo che ha sempre ragione. I sogni non sono realtà. Sognare una vita diversa non è realtà. Ecco perché occorre vivere una completa libertà da tutto ciò che non riguardi questa attesa attenzione. Per vivere bisogna essere molto liberi, ecco, per vivere bisogna essere molto liberi, liberi dai sogni, dai fantasmi, dai desideri. Chi si è fermata molto su questo tema dell'attesa attenzione, cioè di rendere la propria vita libera perché tutto possa accadere senza mettere ostacoli dovuti appunto al nostro immaginario, questa donna straordinaria è stata Simone Weil. Simone Weil, un genio francese, morta giovane, una donna morta di fatica. Era una donna molto dura, molto, ha condiviso la fabbrica con gli operai, ha sposato la questione operaia, è un genio della letteratura, della filosofia, ci ha lasciato molti testi e forse il più prezioso a questo riguardo è proprio una raccolta di saggi che si intitola Attesa di Dio, un altro libro che andrebbe letto, Attesa di Dio di Simone Weil, scritto Weil con la doppia V. Lei dice: occorre lasciare il proprio pensiero disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto. E lei dice: questo vale per tutto, non solo per l'attesa di Dio. Anche questo riguarda anche un compito di matematica, ad esempio. Rendere disponibile il proprio pensiero, rendere libero, ecco, disponibile il proprio pensiero, vuoto e permeabile all'oggetto. Quello che richiede, che si richiede, dice ancora la Weil, è solo uno sguardo attento in cui l'anima si svuota di contenuto proprio per accogliere in sé quella realtà che solo così essa vede nel suo aspetto vero. Guardate che queste frasi hanno una conseguenza impressionante nella vita spirituale e nella vita relazionale. Imparare a lasciare disponibile il nostro pensiero, il nostro cuore, la nostra interiorità, perché tutto possa accadere. Questa è libertà. Il problema è che noi affrontiamo tutto, da Dio alle persone, con dei grandi pregiudizi, delle precomprensioni. Ma voi capite che se il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra mente ha già precomprensioni, ha già delle idee sue, non è più disponibile a lasciarsi raggiungere, non c'è più attesa. Questo comporta un'onestà intellettuale molto forte, grazie alla quale si cerca la verità così come essa è, e che non serve più ai nostri interessi. Dobbiamo smetterla, come dice la Weil, di partorire un'immaginazione riempitrice di vuoti. Provate a pensare alla relazione con le persone. Qua, facciamoci una domanda, fatevela, poi datevi una risposta, ecco, alla Marzullo, ecco, datevi una risposta. Quando noi incontriamo una persona, quando ci relazioniamo a una persona che può essere qualsiasi, anche il proprio partner, quanto siamo liberi per accogliere l'altro nella sua verità? Oppure quanto lo affrontiamo, quanto ci relazioniamo con l'altro partendo dai nostri pregiudizi, dalle nostre attese, dai nostri desideri? Quanto proiettiamo sull'altro tutto un nostro mondo? Capite che non c'è più libertà. L'altro non è più libero, perché l'abbiamo già vestito delle nostre attese. A maggior ragione tutto questo vale nei confronti di Dio. Farsi vuoti, disponibili, perché l'altro possa accadere dentro di noi. Ieri abbiamo ascoltato da Christian Bobin che la meditazione ci aiuta a non prevedere niente se non l'imprevedibile. Ecco, la meditazione, il silenzio, una vita interiore matura ci aiuta a non prevedere niente se non l'imprevedibile, e l'imprevedibile che ci raggiunge. Dobbiamo recuperare il valore dell'imprevedibilità, del non conosciuto. Non attendere nulla se non l'isperato. Simone Weil racchiude tutto questo in una sua felice espressione, che è attesa senza oggetto. È bellissima l'espressione. Dobbiamo vivere di un'attesa senza oggetto. Attendere, ma senza immaginare che cosa. Rimanere aperti. Capite che l'altro, che sia qualsiasi cosa, ma anche una realtà, anche un fiore, un tramonto, una persona, Dio stesso, può finalmente raggiungerci in tutto il suo stupore, quando abbiamo abbassato tutte le nostre pre-comprensioni, pre-giudizi. Questo è l'amore. L'amore è accogliere l'altro nella sua imprevedibilità. E questo fa sbocciare l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. L'amore sboccia quando incontra una libertà che lo accoglie. L'altro può rivelarsi, può aprirsi, può donarsi quando trova nel partner uno spazio vuoto. Se no, è già costruito, è già definito. Quindi, se tu ti aspetti da me quello che io non posso darti, che non sono, io non posso donarmi a te. Perché tu ti aspetti da me quello che ti porti dentro, non quello che io sono, capite? Questo è importantissimo. Quanto siamo liberi allora nell'accogliere l'altro? Quanto siamo liberi? Quanti pregiudizi abbiamo su Dio? Noi Dio ce lo portiamo dentro, potremmo dire tantissime cose di Dio, ma Agostino ci ha detto ieri che se abbiamo un'idea soltanto su Dio, un pensiero su Dio, quello non è più Dio, cessa di essere Dio. E questo penso che valga anche a livello antropologico. Se io mi porto dentro un'idea dell'altro, l'altro cessa di essere se stesso. E penso che questo vale molto per un discorso di coppia, credo. Il vivere tanto con una persona, con l'aumentare degli anni, non dovrebbe portarti a dire ormai lo conosco, ormai la conosco. Chi dice ormai so tutto di lei, e c'è qualcosa che non va. Io dubito che sia amore. Perché più vai avanti, più il mistero dell'altro cresce. Cioè l'amore è un aumentare il mistero, e l'amore è l'atmosfera in cui l'altro può rivelarsi in tutto il suo mistero. E più si cresce, più si va avanti, più gli anni aumentano, più cresce il mistero dell'altro. Allora, forse stando tanto assieme a una persona, l'affermazione più vera sarà proprio: più passa il tempo e meno ti conosco. Più passa il tempo e tu sei sempre più un mistero per me. Questo è l'amore. Questo vale anche nei rapporti con Dio, ovviamente. L'attesa deve essere vuota, gratuita, non dettata dalla richiesta, ma solo di ciò che vuole giungere. Attesa dell'imprevedibile, appunto. Non attendo ciò che desidero, stiamo attenti, non attendo ciò che si desidera, non si attende ciò che si desidera, ma ciò che crediamo sia bene per noi. Dio non ci dona ciò che desideriamo, Dio ci dona ciò che è bene per noi. E se noi ci concentriamo su quello che pensiamo sia bene per noi, Lui non può donarci nulla. Lo blocchiamo. Se il viaggiatore si attendesse di scoprire solo ciò che conosce già, allora non godrebbe mai della scoperta. Farebbe del mero turismo intorno a cose già note, con la triste scomparsa degli esploratori. Gli esploratori rimangono aperti all'imprevedibile. Ecco perché la vita ha sempre ragione. Se noi non attendiamo nulla dalla vita, cioè se non anticipiamo la vita può accadere finalmente. Ecco, non bisogna mai anticipare l'altro, Dio, la vita, le cose. Non anticiparle, rimanere aperti al mistero. La vita ha sempre ragione perché è l'unica che abbiamo. La vita non ci chiede permesso di accadere. La questione è come affrontiamo la vita, come la viviamo, le cose della vita. Il problema nostro è che noi ci attendiamo, pensiamo che possiamo essere felici soltanto se accade ciò che noi prevediamo. E noi prevediamo e speriamo sempre cose buone, cose belle, cose in salute, una vita in salute, una vita no. Noi ci fissiamo con la testa che la vita deve accadere in un certo modo per essere felice, invece la vita ha sempre ragione. E forse la felicità sta proprio nel lasciare accadere quella vita che non avremmo mai pensato potesse accaderci. Anche al limite estremo, anche in una malattia, anche in una sofferenza. Dovremmo imparare dal taoismo. Io ho fatto mettere nel salone nostro, una delle sale conferenze nostre, una grande immagine del Tao orientale, no? Quel cerchio perfetto dove c'è il bianco e il nero che si abbracciano. Io credo che sia un simbolo splendido che racchiude tutto quello che stiamo dicendo. Il cerchio è la perfezione. Ecco, una vita perfetta, una vita compiuta, una vita realizzata, è quella che abbraccia tutto, il bianco e il nero, il bene e il male, la salute e la malattia, la luce e la tenebra, tutto. Perché la vita è uno, è una. La vita è una. La sapienza è accogliere tutto. La grande scrittrice francese, giornalista, Christiane Saint-Chey, scritto Christian Singer, Saint-Chey, scrive un testo che vi invito a leggere, edito da Servizium, del buon uso delle crisi. Lei scrive, lei si ammala nel pieno della sua vita professionale, umana, di donna, si ammala di cancro, una malattia velocissima che la porterà a breve alla morte, e lei quando comincia a prendere confidenza, ecco, con la sua malattia, scrive una cosa nel suo diario che viene riportata in questa del buon uso della crisi, o della crisi, insomma, ecco. Lei scrive: io ho imparato, sto imparando una cosa nella mia malattia, che le tragedie come questa ci servono a evitarci il peggio. Le tragedie ci servono a evitarci il peggio. E il peggio consiste, cito memoria, e il peggio consiste nell'aver trascorso una vita sempre sulla superficie delle cose. Questo è il peggio di una vita, che è il peggio che potrebbe accaderci, vivere sulla superficie delle cose. Vivere sempre in desideri, in attese con oggetto. Scegliere sempre il bianco, la luce, no? E poi per vivere di disillusioni, di illusioni, scusate. E poi chiude questo pensiero con una frase che è diventata famosa. Lei dice: l'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il sole. Bello, eh? L'autunno, spogliando i rami, è vero, ma è l'unico modo in un bosco perché si possa intravedere il sole. Tutto va abbracciato, tutto, perché la vita è una. Noi siamo veramente molto frantumati. Sto preparando un incontro che terrò dei giovani martedì e riflettevo su questo, che noi siamo veramente frantumato. Una frase che si sente spesso quando qualcuno viene a parlarti, oltre che sono stanco, è proprio questo: sono a pezzi, sono a pezzi. Credo che non ci sia frase più icastica, ecco, no? più pregnante di questa. È vero, siamo a pezzi, siamo frantumati, siamo divisi tra desideri e realtà. E questo ci spezza, perché la vita più delle volte, ecco, non corrisponde mai alle nostre attese con oggetto e ai nostri desideri. Dobbiamo tornare ad essere monaci. Il grande Panikkar, il grande Raimund Panikkar, scrive un testo, Beata Semplicità, sentito, dove lui invita proprio i laici a essere monaci. E monaci vuol dire monos, uno. Dobbiamo tornare ad essere uno, a vivere di nuovo nell'unità di noi stessi, ricomporci. Ad imitazione di Dio, che è l'uno e l'unità. E il primo passo da fare è appunto accogliere la vita come una, nella sua bellezza, nella sua drammaticità, nel suo buio, nelle sue luci. Abbracciare tutto, abbracciare. Tiziano Terzani è un personaggio che ha vissuto una vita grandiosa, una vita di successo, è un forse più grande giornalista che di guerra che abbiamo avuto, corrispondente di guerra, lui è stato partecipe dei grandi stravolgimenti del Novecento, poi si ammala anche lui di cancro, e in quel libro splendido, L'ultimo giro di giostra, un altro giro di giostra, ma anche nell'intervista di suo figlio, no? La fine e il mio inizio, sono due libri che andrebbero letti, questi sono importantissimi, e lui dice proprio adesso mi accorgo, passa gli ultimi mesi, l'ultimo periodo della sua vita sulle colline di Firenze con la sua famiglia, con sua moglie, e dice adesso mi accorgo in cosa consiste la vita. Ci è voluto un cancro per fermarmi e per rivelarmi la bellezza della vita, adesso, e benedice la sua malattia. benedice la sua malattia. La vita è una. E chiudo questa parte con un apologo cinese, molto bello, raccontato dalla tradizione taoista, e dice: c'è un povero contadino della Cina sperduta che vive nel suo villaggio, molto povero, l'unica ricchezza che ha è un figlio e un cavallo. Un giorno il cavallo gli scappa, fugge. Tutto il villaggio va a consolarlo, gli dice: oh povero te, che disgrazia che ti è successa. E lui dice: ma chi lo dice che è una disgrazia? Rimaniamo aperti, abbracciamo tutta la realtà, è successo. Dopo poche settimane quel cavallo torna con una mangia di cavalli a seguito. E tutto il villaggio: ma che fortuna che hai avuto, è una benedizione questo. E lui dice: ma chi dice che è una benedizione questa? Accettiamo tutto. La vita è una. Dopo poco, il figlio che sta, diciamo, ammaestrando uno di questi cavalli, perché erano tutti selvaggi, nell'ammaestrarne uno, a domesticarlo, cade da cavallo, si frattura una gamba e tutto il villaggio va dal vecchio dicendo: oh povero te, che disgrazia che ti è capitata, l'unico figlio con la gamba rotta. Chi dice che è una disgrazia? Rimaniamo aperti. Dopo poco in quella città viene una guerra, tutti i giovani devono andare in guerra, ma il figlio non può andare. E tutti: oh che bella fortuna che ti capita. E avanti così. Meditate su questo apologo perché penso che possa essere molto significativo anche per la nostra vita. La seconda parte invece su cui volevo fermarmi questa mattina è il discorso dei pensieri. I pensieri ci distruggono. Lo dicevo ieri, Pablo Dors dice: noi pensiamo troppo la vita e la viviamo poco, noi viviamo di pensieri. È il discorso di prima, in fondo. Io penso una cosa, ma poi la cosa è diversa. È facile pensare il proprio partner, ad esempio, ma più lo pensi, e più ti costruisci uno che non c'è. E quando l'altro si rivela per quello che è, tu non lo accetti, perché tu non corrispondi al mio pensiero, capito? Questo avviene molto nei nostri rapporti, quando ci si innamora, no? Da giovani, è facile costruirsi un'immagine, un pensiero dell'altro, poi si comincia a vivere assieme, l'altro non corrisponde al mio pensiero, ma come, tu non sei quello che io ho pensato tu fossi? Allora ti lascio. No. La vita non si può pensare. Allora, quando ci mettiamo a meditare, siamo veramente assaliti dai pensieri. Siamo assaliti dal pensiero. Ma c'è un problema, che la meditazione serve proprio ad acquietare i pensieri. Ma allora come? Mi metto a meditare per acquietare i pensieri e mai come la meditazione mi assalgono i pensieri, c'è qualcosa che non va. John May scrive nel Cuore della Creazione: quando cominciamo a meditare la mente comincia a divagare, per molti l'attività della mente non cessa mai, è stata paragonata a una scimmia in gabbia. C'è un bellissimo libro di Sogyal Rinpoche, un grande maestro tibetano, che ha scritto un libro che prima o poi andrebbe letto, segnatevi questi testi, poi avete una vita davanti per... Quando andrete in pensione dedicherete la vostra vita alla lettura.
Non ci lasciano andare in pensione.
È un sogno.
Questo si chiama Rinpo, è scritto Rinpoche. Rinpoche è un grande maestro tibetano. Il libro si intitola Il libro tibetano del vivere e del morire. Lui scrive: quando cominciamo a meditare, molti dicono che i pensieri si scatenano e diventano persino più incontrollabili di prima. Li rassicuro dicendo che è un bel sogno. No, scusate, che è un bel segno. Cioè, lui dice, è positivo questo. Non è che i pensieri sono più scatenati di prima, è che voi siete più calmi e finalmente consapevoli del chiasso che i vostri pensieri hanno sempre fatto. E dice questo: siate semplicemente presenti a tutto ciò che sorge e fate ritorno costantemente al respiro. È vero, noi chiudiamo gli occhi, i pensieri ci assalgono, come scimmie impazzite. In giro di 7 secondi succede di tutto. Pensate, una signora si mette a meditare e dice, oggi cosa faccio per pranzo? Devo fare la spesa. E siamo già al secondo ramo della foresta, no? Di questa mente scimmia. Però c'è la bambina da andare a prendere a scuola, terzo ramo. Ma chi va a prendere la bambina a scuola? Oggi tocca a me, con l'auto, quarto ramo. Ah già, ma l'auto bisogna rifare il motore, accidente, un'altra spesa. Sesto ramo, devo fare anche l'assicurazione, ma quest'anno l'assicurazione che la fa mio marito o io? Ho già stato, no? E in 7 minuti, se si è pensato un attimo, si è già fatto una foresta, si è già passati. Allora, le tradizioni, tutte le tradizioni ci dicono, ma questo non soltanto la meditazione, ma anche quando si va a dormire, no? Prima di addormentarci, quando ci fermiamo un attimo, i pensieri ci assalgono. Ecco, le tradizioni ci dicono di non preoccuparci, è normalissimo. La tradizione orientale ha una bella espressione a riguardo, dice occorre riportare la mente a casa. Bellissimo. Bisogna riportare la mente a casa. Cioè, semplicemente accompagnare la mente nello stato del calmo dimorare. Oppure, un'altra espressione, allentare la presa, a cui facevamo accenno ieri, allentare la presa. Ossia, liberare la mente dal dovere di aderire a tutto. Cioè, diventiamo consapevoli che non dobbiamo aderire necessariamente a tutto. Di non coltivare, di non seguire pensieri. Sapendo che la paura, il dolore, la sofferenza derivano proprio dall'avidità della mente che si aggrappa ad ogni cosa. Bisogna mollare la presa. Non è perché tu pensi ai tuoi pensieri che le cose vanno meglio o si risolveranno, no? Lascia andare, non sentirti responsabile del mondo intero. Stamattina, mentre facevo meditazione prima, non so perché, mi è venuta in mente questa figura di quel mito, quella figura mitologica, no? Mi sembra che sia Oceano, no? Quello che porta su di sé il mondo intero. Atlante, scusate, no, cioè, ho sbagliato mare, ma Atlante, ecco. E proprio questo è... Noi non siamo responsabili di tutto. Cioè, prendiamoci il lusso per un momento, 20 minuti, quel tempo di meditazione in cui possiamo permetterci di non portare il mondo su di noi. La mente in meditazione è come un bicchiere colmo d'acqua torbida. Meno interferiamo con l'acqua, cioè meno la rimescoliamo, più le particelle di terra si depositano sul fondo, permettendo la trasferenza dell'acqua. Ecco, il punto è non interferire, non coltivare, non lavorarci sopra, lasciamo cadere, non coltiviamo, molliamo la presa. La natura stessa della mente è tale che se solo la si lascia nel suo stato naturale inalterato, essa ritroverà la propria vera natura, che è beatitudine e chiarezza. La mente è questa, la mente è proprio quel discorso che facevo ieri della neve, no? Nelle palle di neve, però lasciamo decantare, lasciamo cadere tutto. In un testo Osho scrive: imperturbato starò seduto sulla riva aspettando il momento in cui tutto sarà limpido, perché quando siedi sulla riva della mente non le dai più energia. Bello questo, eh? Non dare energia alla mente. Non dare energia alla mente. Occorre osservare i propri pensieri, lasciarli scorrere come fossero nuvole di passaggio, abbiamo detto. Bisogna essere spettatori e non attori protagonisti dei nostri pensieri. C'è un autore della tradizione orientale buddista, si chiama Thich Nhat Hanh, che molti di voi conoscono, insomma, è molto conosciuto in Occidente, Thich Nhat Hanh, e lui dice: bisogna imparare a meditare come una montagna. Pensate al cervino, il cervino sta lì da sempre, sta fisso lì e non si preoccupa delle nuvole che lo circondano, delle tempeste che avvengono, del vento che lo sferza. Lui sta lì, massa di granito, lì, non si muove. Lasciamo andare. Meditare come una montagna, stai e medita, e le nubi si dissolveranno, e alla fine rimarrà ciò che conta davvero, la nostra vera natura, bella, radiosa. E con non aggrapparsi ai pensieri, alle immagini, ai desideri.
Posso chiederti una cosa? Non so se è il momento.
Ecco, magari se te la scrivi ne prendiamo magari. Perché è già tardi, volevo finire. Le mosche più le scacci più tornano, abbiamo visto, detto ieri, soprattutto i pensieri negativi riescono ad insinuarsi nella mente, moltiplicandosi e crescendo a dismisura. E perché questo accade? Perché noi diamo ai pensieri forza, energia, Jung, il grande Jung, dice una cosa importantissima: ciò a cui resisti persiste. Ciò a cui resisti persiste. Pertanto a nulla vale contrastare questi pensieri combattendoli o peggio negandoli, sarebbe dargli combustibile. Prestare loro attenzione vuol dire moltiplicarli. La questione è cambiare atteggiamento, non cambiare mente. Cambiare atteggiamento verso i nostri pensieri. La mente partorisce questi pensieri, ognuno ha i suoi, non possiamo farci nulla. Dobbiamo cambiare atteggiamento verso i pensieri che ci arrivano. Questo vuol dire consapevolezza, questo vuol dire attenzione alla nostra vita, questo vuol dire coltivare la vita spirituale. Il problema non è nella mente, è l'atteggiamento che conta. Cambia il tuo modo di atteggiarti e cambierà anche il contenuto della mente. Quando saremo più concilianti anche con i nostri pensieri, i pensieri diventeranno anche più concilianti. Se non li percepiamo come un problema, a loro volta non ci creeranno problemi, i nostri pensieri. Non diamo energia ai pensieri, soprattutto quelli negativi. A volte sembra di impazzire. Chi pensa molto di notte, la notte poi è micidiale per questo. E la notte, l'oscurità, è un combustibile ulteriore che offriamo ai pensieri per ingigantirsi. Cito ancora Rinpoche di prima, e sempre in quel libro: così qualunque pensiero o emozione si presenti in te, lasciate pure che sgorga e si plachi, come le onde dell'oceano. Ogni volta che vi scoprite a pensare, lasciate che quel pensiero emerga e si riassorba. Nessuna coercizione, non vi ci aggrappate, non alimentatelo, non indugiate in esso, non tenetelo stretto, non tentate di conferirvi solidità. Non inseguite pensieri, non sollecitateli, siate come l'oceano che contempla le sue stesse onde o come il cielo che vede giù in basso le nuvole che lo attraversano. Scoprite ben presto che i pensieri sono come il vento, vanno e vengono. Il segreto sta nel non pensare i pensieri. Però stiamo attenti, non illudiamoci che la nostra meditazione avrà successo perché non abbiamo più pensieri. La meditazione, per essere vera, non deve conoscere successo o insuccesso. Queste due categorie non fanno parte della realtà meditativa. Bisogna essere molto indifferenti quando si medita. Rinpoche dice sempre, dice che i veri ostacoli per un praticante provengono dalle esperienze positive, non da quelle negative. I problemi, quando le cose vanno bene, in meditazione c'è da preoccuparsi. Perché in questi casi che si comincia il compiacimento, ma quanto sono bravo, sto crescendo, allora svanisce tutto. Non era questo lo scopo. La meditazione non è uno sport dove ci si può migliorare. Quando le cose cominciano a diventare più facili e la meditazione comincia a darvi qualche soddisfazione, cominciate a preoccuparvi. C'è il rischio di attaccarci a quel successo, a quella gratificazione. ma il non attaccarsi a nessuna esperienza è proprio lo scopo della meditazione. Noi dobbiamo diventare liberi, liberi. Essere liberi vuol dire non lasciarsi più definire da successo in successo. È la santa indifferenza di Ignazio di Loyola in fondo. Dobbiamo diventare indifferenti. La meditazione ci aiuta a diventare indifferenti. A non fare differenza, dicevo prima, tra bianco e nero, tra bene e male, tra buio o luce. Accogliere tutto. Questa è la beata indifferenza, la santa indifferenza. E lì si è liberi. Chiudo invitandovi a quel pensiero, a quell'immagine che sicuramente conoscete, di San Francesco, no? Quando racconta, o meglio, quando raccontano di Francesco, quella notte tremenda d'inverno che arriva, lui con alcuni compagni, arriva al suo convento, bussa e non li apre. E lui dice: la perfetta letizia, che potremmo tradurre con perfetta libertà, non è quando dice Francesco fai questo di bello, fai questo di successo, quando ti applaudono, quando... è proprio questo, la perfetta libertà è quando tu accetti, abbracci, inglobi, ecco, lo schiaffo, ecco, di arrivare a casa tua e che non ti si apre. Via, via, dice il custode, non è l'ora di disturbare, ma sono Francesco, via, via, via. E non ti aprono, questa è perfetta letizia, libertà, libertà di abbracciare tutto, indifferenti. Il problema è che noi non siamo liberi, di fondo. Ditemi se non è vero, un applauso per una cosa fatta bene ci manda in paradiso. Una critica, un'osservazione ci piega a terra. Siamo sensibilissimi. Questa non è perfetta letizia. Non siamo liberi. Abbracciare tutto. Però bisogna crescere, magari in anni, anni. Io credo che la via della meditazione ci aiuti proprio a questo. A essere liberi, come Francesco. Bene.